è quella di far capire un attimino le problematiche del 118 in Italia. Come vedete, e questi non sono tutti, l'oceano dei loghi. Cioè, vedete, il 118 è presente in tutti i loghi, quasi, però ogni realtà ha voluto personalizzare in qualche modo, differenziarsi. Questa è una caratteristica tutta italiana, l'Italia dei comuni, l'Italia delle arti e dei mestieri. Nonostante tutto, però, questo sistema ha prodotto dei risultati. Il risultato che non è praticamente venuto fuori è quello di una reale uniformità, cioè ci siamo uniformati nelle procedure di tipo assistenziale, medico, però continuiamo a parlare una lingua diversa. Per farvi un esempio, quello che per me in gergo è codice verde, per un'altra centrale viene codificato giallo. Perché? Perché dipende dalla caratteristica logistica e di risorse che sono presenti in quel territorio. Per cui quando io volessi fare una ricerca statistica e quindi sovrapporre i dati, leggere i dati, fare una ricerca, devo avere un interprete per ognuno di quei loghi, o giù di lì. Però il servizio di emergenza sanitario, il 118 in Italia, è così anche perché ha una legge che, come andremo a vedere, allora, se ne comincia a parlare 30 anni fa, cioè 30 anni fa in Italia esisteva già i 113, i 112, i 116, cioè si era unificato praticamente i numeri per dei servizi. Per il servizio sanitario invece ancora non c'era niente. Il problema è che quando se ne è cominciato un po' a parlare, ci siamo subito divisi in due grandi fronconi. Uno era quello dell'istituzione nazionale, 118 istituzione nazionale, diciamo l'idea pura del servizio d'emergenza territoriale, con organizzazione propria e che gestisce mezzi propri. L'altro era il 118 mero coordinamento, cioè per evitare che la gente avesse da memorizzare troppi numeri e che quindi, sapendo dove erano le risorse, codificava la chiamata e faceva l'invio. Ovviamente non si decise niente, cioè non ci fu un accordo. 10 anni dopo, intorno agli anni 90, ritorna di attualità il problema, ma in particolare perché ritorna d'attualità? Perché, come al solito, la stampa, i media cominciavano ad evidenziare delle situazioni in cui si era dimostrato l'inefficienza di coordinamento. Quindi, a questo punto, il Ministero della Sanità e la Conferenza delle Regioni, insieme alla Conferenza dello Stato Regioni, creano un tavolo tecnico nel quale si doveva dibattere un attimino e trovare una via, una soluzione. E anche qui riemergono due situazioni. Abbiamo delle regioni che nel frattempo, in questi anni, si erano organizzate, in particolare due regioni del centro Italia, che si capisce quali sono le più centrali d'Italia, che avevano delle loro centrali operative funzionanti. E avevano le centrali operative perché le avevano fatte? Le avevano fatte perché avevano le risorse, quindi avendo le risorse, cioè, vabbè, sì, è facile gestirli, però non avevamo il numero in decade 1, cioè il numero 118, e quindi c'era l'urgenza di avere questo numero, mentre altre regioni non sapevano nemmeno se avevano delle risorse, dove erano, come poterle gestire, e avevano bisogno di più tempo e quindi volevano portare a casa una legge, diciamo, una regola che fosse il più possibile plasmabile, e infatti poi dopo i loghi. Il risultato è che si decide su un centralino telefonico, proprio così, centralino telefonico, che può dare però delle indicazioni di massima, senza in realtà però creare reali vincoli, cioè non andare ad impedire dove le cose già funzionavano, prima di tutto, a renderle più lente, meno o più obsolete, e nello stesso tempo permettere a chi doveva creare qualcosa di avere più autonomia. E nasce praticamente questo DPR del 27 marzo del 92, che fra l'altro nel frattempo in Italia avevamo praticamente fatto la federazione delle regioni per quanto riguarda la sanità, perché con l'833 si regionalizza le scelte sanitarie e quindi per mantenere anche questa autonomia delle regioni il decreto ha come titolo che atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. Quindi ogni regione è libera, senza grandi paletti, di decidere quanto e dove. Questa è la scelta che ho chiamato del meno peggio. Perché? Perché in realtà ha creato un periodo più lungo di omogeneizzazione, perlomeno su certi aspetti, perché l'ultimo 118, non so se è nato, mancava in Basilicata, no, ancora non è aperto. Quindi abbiamo ancora una regione che non ha il numero unico e siamo nel 2004. Praticamente cosa determina, cosa permette di fare questo DPR? Quello che dicevo prima, cioè permette alle regioni che avevano già una struttura, un'organizzazione di partire subito e ha dato tempo alle altre regioni per adeguarsi. A tutt'oggi, dopo 12 anni, andiamo a vedere questo DPR però in questa attuazione quanto è stato realmente attuato, cioè non vuol dire ci sono delle regioni che l'hanno attuato di più, cioè sono state più fedeli alla legge, altre meno. Se si fa invece una panoramica, si vede che e quindi si annulla come non attuato i punti di questa legge dove non si è praticamente rispettato il mandato, si vede che insomma nei punti chiave, per esempio l'articolo 3 che dice le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili fra di loro. Questo vuol dire che se io chiamo la centrale della provincia accanto, si parla la stessa lingua, ci sarà lo stesso sistema operativo, io dico A, lui capisce A, io dico B, lui capisce B. Bene, questo dimentichiamocelo, non esiste. Bene? Poi, sempre con il decreto, aveva previsto, con la collaborazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, una rete radio che permettesse su più canali di gestire situazioni complesse, ordinarie e urgenti. Non esiste, non attuato. E addirittura rinforza con un decreto nel 98 in cui dà addirittura le linee guida di come devono essere costruite queste reti radio. Figuriamoci, ancora non se ne parla nemmeno. Non attuato. E poi l'attività di soccorso sanitario istituisce competenza esclusiva del sistema sanitario nazionale. Questa poi non attuata. Perché queste competenze non si sa di chi sia. Addirittura le regioni che destano l'invidia di tutti, le famose province autonome, anche loro non l'hanno scampato. Però, nonostante tutto, i risultati che abbiamo ottenuto non sono poi così terrificanti. Quello che probabilmente unificherà in futuro, creerà un'uniformità di questo sistema, sono delle situazioni indotte, i costi prima di tutti. La tecnologia, che non si può più ignorare, cioè la gente ti dice, ma come, non vedete il numero di telefono quando vi chiamo, ma siamo nel 2000. La futura enorme disponibilità di informazioni, non si può più dire io non lo sapevo, perché se ho la tecnologia queste informazioni le trovo subito. E soprattutto l'Europa e il momento particolare che stiamo vivendo, anche quello che noi chiamiamo il situazionale, ci obbligherà a collaborare di più, perché i nostri problemi sono un po' problemi di tutti. Ora qui c'è una rassegna dello stato dell'arte, a che punto siamo con le centrali, non sto assolutamente a farvela vedere regione per regione, vi faccio vedere in linea di massima, diciamo il riepilogo. Vedete, queste sono tutte le regioni, vedete il numero delle centrali operative, 102 centrali operative, se 106 sono troppe per la Francia, 102 per l'Italia, non so quante volte l'Italia sta dentro la Francia, ma parecchie volte, mi sembrano un'enormità. Abbiamo delle centrali che non sono nate sul territorio ma sul prefisso. Cioè abbiamo fatto, nella provincia di Firenze ci sono due centrali perché ci sono due prefissi. Cioè la tecnologia è stata più forte del motivo per cui nasceva questa cosa. Poi dopo ci sono dietro anche altre problematiche, però quella che più secondo me doveva essere, quella che doveva essere la meno influente alla fine è stata determinata. E come vedete la Basilicata ancora non dà notizia di sé. Ecco, la vado. La presenza degli infermieri nelle centrali è una costante abbastanza alta, ma ci sono addirittura delle centrali operative, nonostante che la legge dica che il responsabile operativo del dispatch, cioè della codifica e del lungo del mezzo è l'infermiere, dove non ci sono ancora infermieri. Fortunatamente sono pochissimi casi, però queste poi tanto ve le leggete, ci sono sugli atti. No? E come vedete ci sono molti dati che non sono presenti, proprio perché addirittura ci sono delle centrali che non sono in grado di dire in un attimo, se gli faccio la domanda, quanti mezzi hai? Che tipo di mezzi hai? Io dicevo, momento, devo guardare, perché non è così immediato. Chiaro, questo non succede in alcune regioni dove magari le cose... Ecco, le mie conclusioni sono queste. Ci sono venuti 30 anni per unificare fino a questo punto il 118. Ora non so se valga la pena di continuare a lavorare altri 30 anni per fare poi un 118 diverso da quello europeo. Forse ci conviene pensare subito con la mentalità dell'euro, cioè con la mentalità dell'Europa. E forse sarà anche la spinta determinante che ci porterà a unificare un po' tutto il problema. E perché purtroppo il problema di Madrid è un problema che riguarda qualsiasi città che sia in Europa, perché ci siamo schierati in un certo modo e quindi ci dobbiamo aspettare anche reazioni omologate, quelle sono molto omologate. E soprattutto per la protezione civile, per l'intervento dove si dicevo prima della collaborazione tra centrali, se a me una centrale, per esempio quella di Pistoia, mi manda i suoi mezzi in aiuto a Firenze, io non parlo con questi mezzi, devono agire autonomamente, perché non ho un ponte radio, non sono in grado di dirgli vai di là, vai di qua, fai questo, fai questo. A questo punto approfitterei per dare la parola al professor Berni, perché oggi forse abbiamo qualcosa di importante da presentarvi.
No, io direi che lo spirito dell'euro va ripreso. Ed è proprio per questo motivo che, mettendosi sulla stessa lunghezza d'onda del professor Martinez, che stamattina ci ha presentato la filosofia della sua esposizione, il bisogno di condivisione, il bisogno di europeizzazione, il bisogno di essere il più possibile in comunicazione rapida e precisa, sia l'utente con gli operatori, ma anche gli operatori fra di loro, che vorremmo sottoporre, non è una trappola ovviamente, anzi è un modo per condividere il bisogno di accreditare il sistema dell'emergenza e urgenza con alcuni semplici atti, ma molto significativi, molto fruibili, molto facilmente attuabili, una risoluzione che ci sentiamo di sottoporre a questo uditorio che vedo è andato progressivamente con le ore a rimpolparsi non poco e di questo ne sono felicissimo. Vorremmo in altri termini fare una proposta che si divide in due momenti, ma che sono di una semplicità talmente cristallina e talmente lapalissiana da trovare le difficoltà che prima Gianni metteva in evidenza essere realizzata nonostante le leggi sul nostro territorio nazionale. La risoluzione che ci permettiamo non ovviamente di imporre, ma di farvi riflettere e, se lo ritenete opportuno, successivamente sottoscrivere proprio uno per uno, è questo. I partecipanti al convegno, la prima Consensus Meeting International, assistenza infermieristica in emergenza sanitaria, tenutasi a Firenze il giorno 10/5/2004, dichiarano che per l'attuazione di un sistema di emergenza-urgenza efficace e di facile accesso sia irrinunciabile l'attuazione dei seguenti presupposti. Primo, numero unico sanitario esclusivo europeo per l'urgenza medico-sanitaria. Secondo, accesso per tutte le lingue europee. Ci permetteremo di anticipare una vostra adesione e anche degli altri, dicendo che questa proposta proveniente dal congresso è fatta propria dall'Università di Firenze, dal Servizio Sanitario Toscano, verrà inoltrata al Parlamento europeo tramite i deputati europei italiani. Sottoscrivono questa risoluzione l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione dell'Azienda Ospedaliera Firenze, ma anche dell'azienda USL dell'area metropolitana, e l'ANIARTI, l'azienda sanitaria 10, come ho detto, e il colleghi che rappresentano la FINGE e i medici del 118, nella figura appunto del dottor Calzeroni e di Claudio. Allora, per questo motivo, questa petizione vorremmo che diventasse di tutto questo vasto uditorio, e poi successivamente, a cura di Gino Calzeroni, questa sarà trasmessa a tutti i 118 di italiani, perché anche loro abbiano la possibilità di sottoscrivere questa petizione, che a livello europeo pensiamo sia uno, non la promotrice, ma sicuramente un elemento motore non da poco per cercare di ottenere quanto abbiamo detto. Io vi prego di rileggerla, ma soprattutto di criticarla se avete delle critiche da fare, ma sottoscriverla. Non è una cosa da poco. La semplicità di quello che chiediamo è pari alla grandezza di quello che otterremo se questi due problemi fossero risolti. Vi ringrazio molto.
Ringrazio, questa iniziativa sia ottima, c'è solo una piccola cosa da precisare, ovvero attualmente nell'Europa dei 15, ci sono 10 paesi che hanno adottato la riforma sul 112 e penso che quando si parla di numero unico europeo, se non si va nel senso del 112 si va contro 10 paesi europei, quindi non pensiate che coloro che hanno investito, che hanno lavorato duro per creare collaborazione per il 112 adesso divergano di opinione e ricomincino a portare avanti una lotta per un altro numero. C'è un elemento, il 112, che è molto importante e spero che vogliate utilizzarlo in questa dichiarazione di Firenze, che trovo eccellente come iniziativa. Spero che vogliate adottare il numero 112, altrimenti vi troverete di fronte a grossi problemi.
Allora, per cercare di stare con un'ora soltanto di ritardo, darei la parola.